Riflessione di questa mattina, il desiderio della bellezza, la capacità di goderne, fanno parte dell'uomo come immagine e somiglianza di Dio. Aggiungiamo che a volte anche la bellezza può avere un carattere penitenziale. Rimane bella, la penitenza consiste nel rimandarne il godimento, per dirvi che comunque vada, va sempre bene. Detto questo, e ci introduciamo, anzi, siamo già stati introdotti nella riflessione su quelle che vengono chiamate le tentazioni di Gesù, dal brano che Madre Chiesa ci ha suggerito questa mattina, non come introduzione, ma come inizio storico di quello che Gesù ora compirà. Faremmo bene a riconciliarci con un testo del Nuovo Testamento troppo spesso trascurato e dimenticato, che è la lettera agli ebrei. Quella che si interroga perché Gesù è sacerdote. La lettera agli ebrei collega strettamente la fede del credente con la tentazione, con la prova. E può arrivare a dire che Gesù è l'autore e colui che compie la fede proprio perché è stato provato in ogni cosa. Anzi, la lettera agli ebrei rivela che Gesù stesso è stato messo alla prova. Però non da tradurre come solitamente si fa, è stato provato in tutto come noi, eccetto il peccato, suggerendo l'idea che Gesù è stato preservato dal dovere affrontare a viso aperto il peccato. Il senso è piuttosto un altro. Ha provato tutte le nostre tentazioni e ancora di più, e non ha peccato. Ha scelto di essere fedele, ha scelto la parte migliore. Ha vinto le tentazioni non perché sia stato esente da esse, ma perché nella sua umanità le ha portate. E aggiunge, per questo può diventare causa di salvezza per tutti coloro che credono in lui, dandoci, per così dire, il là di come accogliere il racconto delle tentazioni di Gesù. Non vogliono essere un nobile esempio che crea in chi legge ancora maggiore sconforto. Lui ce l'ha fatta, noi no. Lui sì, nella sua elevatezza, ma noi no, nella nostra miseria. Queste tentazioni ci vengono date come una vittoria nella quale possiamo essere accolti. Ha vinto con tutti noi e per tutti noi. E allora affrontare la tentazione senza entrare nella vittoria di colui che attraversandola l'ha vinta è un'illusione. Si vince la tentazione. In questo caso sarebbe anche giusta l'espressione salendo sul carro del vincitore. La sottraiamo per una volta tanto all'opportunismo e la vediamo nella giusta luce. Ha vinto, e San Paolo ci ricorda, siamo vincitori con lui. Quindi non è un esempio, non è una pagina moralistica, è un invito ad appropriarci di quella vittoria che è stata per Gesù la conferma più bella del suo essere figlio. Per esigenze di tempo cercheremo oggi un po' di marciare, ma è un testo molto fecondo, quindi anche affidato alla lettura personale, parla. Un piccolo particolare, piccolo, che Gesù, riferisce il Vangelo di Marco, fu spinto dallo Spirito Santo. Matteo, quello di cui oggi da cui oggi veniamo accompagnati, ha eliminato questa parola, spinto, forse anche perché vuole insistere: quando c'è lo Spirito, c'è sempre soavità, c'è sempre proposta, lo Spirito attrae, non costringe. Allora l'essere di Gesù nel deserto è una libera scelta. Si può dire che Gesù nel deserto è un tesoro conteso, un po' come lo fu Adamo nell'Eden, tra l'amore del padre e l'invidia e la malizia del tentatore. Qui Gesù è questa terra bella, il nuovo Adamo, conteso da un lato dallo Spirito, dall'altra ancora dal tentatore, che questa volta viene chiamato con il suo nome, il Diabolos, cioè il divisore, l'insoddisfatto, l'invidioso, l'avvelenatore, colui che vuole interrompere. Questi 40 giorni nel deserto sono una esperienza dello Spirito. Ecco perché viene collocato all'inizio. Quello stesso Spirito che aleggiava sulla creazione, che avrebbe dovuto trasfigurare continuamente agli occhi di Adamo la bellezza della creazione. Quello Spirito che è stato dato a Gesù nel momento del battesimo, ora è anche qui presente nel deserto. Inoltre c'è anche un numero collegato a degli eventi ben noti, i 40 giorni del diluvio, i 40 giorni del viaggio di Elia, anche qui nel deserto, verso il monte di Dio, l'Oreb, ma poi anche i 40 giorni che Mosè trascorre sul Sinai prima di ricevere le tavole della legge. Ma fra tutti questi richiami, quello scelto da Matteo sono 40 giorni di deserto, di tentazione. E noi spesso pensiamo alla tentazione in un modo piuttosto riduttivo. La intendiamo come tentazione di fare questa o quell'azione cattiva, questo o quel peccato, ma il Vangelo vede le cose con maggiore radicalità. Andiamo a Deuteronomio 8, il testo che fa da sottofondo al racconto di Matteo. Dice il Signore: ricordati di tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere in questi 40 anni del deserto per umiliare, per rimetterti nell'humus, nella terra della fecondità, cioè della crescita, non per deprimerti. E per sapere quello che avevi nel cuore, e se tu avresti osservato o no i suoi comandi. Per sapere quello che avevi nel cuore, Gesù, o meglio, l'autore del libro del Deuteronomio, dice che i comandi uno sceglie di osservarli se il suo cuore appartiene al Signore. L'osservanza dei comandamenti non produce la sollecitudine di Dio e la vicinanza di Dio. Questo è stato il grande equivoco dei farisei: produrre la vicinanza di Dio a partire dalle proprie prestazioni. Gesù segue un'altra strada, ci ricorda che se veramente nel nostro cuore abbiamo scelto di essere figli, quindi c'è una reale esperienza della vita di Dio come padre, i comandamenti, come ricorderà Gesù, non solo non saranno gravosi, ma saranno addirittura l'oggetto del desiderio. Se nel nostro cuore ci sarà veramente l'amore per la fedeltà di Dio, allora Dio sa già che osserveremo i Suoi comandamenti. E in questo senso, mettere alla prova non vuol dire procurare una situazione che metta a nudo i limiti o i successi. Mettere alla prova vuol dire vengo come innamorato a cercare in te un cuore di sposa, o almeno un cuore di figlio, che potrà sposarmi se prima di tutto mi amerà come suo padre. Quello che è accaduto questa mattina è stata una risposta negativa. Quindi la prova non riguarda qualcosa di episodico, di periferico, quindi la Quaresima non è un tempo dove dobbiamo trasformarlo in palestra dei nostri sforzi. L'ascesi cristiana, ricorda Papa Francesco, è di natura mistica, è tipica degli innamorati. Sceglieremo di fare su di noi, sceglieremo anche quali esercizi, ma una condizione, che il cuore sia innamorato, cioè che sia affascinato. E non a caso il deserto è anche il luogo scelto da Dio. Celeberrime parole di Osea, la condurrò nel deserto. Quella tradizione dell'azione cattolica ha una costante nei secoli, che ogni giornata di deserto, di ritiro, comincia sempre con queste parole, la condurrò nel deserto. Ma il deserto, perché nel deserto? Tra l'altro, il deserto è anche il luogo dove non ci sono distrazioni. Possono esserci tentazioni, ma non distrazioni. Chi è nel deserto sente solo il sibilo del vento, vede solo la distesa. Allora, provare il cuore nel deserto vuol dire vedere se il tuo amore è un amore realmente innamorato, dove qui hai occhi e cuore solo per me. Il deserto è un luogo nuziale, per questo Dio lo ha così amato e per questo anche oggi Gesù lo sceglie per rivelarci nuovamente il cuore del Padre. In breve, per Israele il cammino nel deserto è stata un po' la prova del nove. L'esperienza della liberazione è accaduta in modo immediato. Israele non si aspettava che Dio dicesse: ho sentito il vostro lamento e ora eccomi, sono qui, accorro. La liberazione non è stata chiesta da Israele. Ora però nel deserto quel dono chiede di essere scelto. Questa è la vita cristiana. Il battesimo ci è stato donato, non lo abbiamo chiesto. Ma che cos'è la vita? La vita è la prova, la vita è la tentazione, in senso positivo. Scegliere, confermandolo, il dono che ci è stato fatto. E ricollegandomi a questa mattina, vivere senza Dio e contro Dio, prima alternativa, o vivere con Dio e grazie a Dio. Il maligno sarà sempre colui che cercherà di impedire la seconda possibilità. Per arrivare alle tentazioni di Gesù, sempre per non trovare nel testo quello che noi ci mettiamo, ma per lasciare parlare Lui, occorrono due brevi osservazioni. Secondo tutta la scrittura, il progetto che è stato offerto nelle prime pagine del libro della Genesi è fallito, almeno a guardarlo globalmente. Il Dio innamorato conclude, sono parole del Salmo 95, per 40 anni mi disgustai di quella popolazione. Dissi, sono un popolo dal cuore deviato, distratto, assalito da altro, e non conoscono la mia via. E allora ho giurato nel mio sdegno, non entreranno nel luogo del mio riposo, non sono parole vendicative, sono il dolore di Dio che ricorda che il mancato ingresso nel suo riposo è stata una scelta di infedeltà. Di fronte ai rischi, al rischio della libertà, Israele ha sognato la sicurezza priva di problemi tipica della sua schiavitù. Era meglio essere schiavi senza problemi che essere in questo cammino pieno di libertà. C'è un bellissimo passo di Fyodor Dostoevskij, che è la leggenda del grande inquisitore, dove il rimprovero che viene fatto al Signore Gesù è questo: tu hai dato agli uomini un dono che gli uomini non amano, la libertà. E infatti dimostrano di non amarlo che vengono da noi, dice l'inquisitore, vogliono sapere bianco, nero. Non ce la fanno a essere loro concreatori del dono che gli hai dato. Ecco, è stata un po' l'esperienza di Israele, il peso, la fatica della libertà. Meglio una pentola di cipolle assicurata che non la terra promessa, dove vi è ogni ricchezza. Quindi il dono della libertà, tutti la invocano, ma quando poi c'è, non è immediatamente così amata. E l'altro è che per la scrittura l'insuccesso di Israele è la conferma di una situazione più generale, riguarda un fallimento più globale, nel quale è coinvolta l'intera umanità. Ecco, quello che abbiamo chiamato il peccato originale, il peccato che sta all'origine. Dunque non è solo nella vicenda di Israele, ma più ampiamente in quella di tutta l'umanità, e quindi anche la nostra, anche la mia, l'orizzonte in cui collocare le tentazioni di Gesù. Hanno lo scopo di dirci che è impossibile, anzi è già stata aperta la strada che conduce al godimento di quello che Dio realmente ha dato. Le tentazioni. La versione di Matteo ne riporta tre, che sono tre dialoghi fra il diavolo e Gesù. Una caratteristica: Gesù cita solo le scritture, non aggiunge parole sue, commenti suoi, risponde dando la parola di Dio, si difende e vince dando solo la parola di Dio. Le tre citazioni bibliche usate da Gesù sono tratte proprio dal libro del Deuteronomio. E in quei capitoli, che vanno dal 6 all'8, Mosè parla al popolo di Israele verso la fine del suo peregrinare nel deserto, ormai in procinto di entrare nella terra promessa, usando queste parole: se tu vorrai stringere alleanza con me, io sarò il tuo Dio e tu sarai il mio popolo. C'è un mio che esprime possessività, ma c'è un mio che esprime tenerezza. E quel mio che Dio dice non è un possessivo di proprietà, è un possessivo di tenerezza e di innamoramento, è un mio nuziale. Facciamo un passo indietro questa mattina, amen. Se riprendete il racconto della tentazione, che cosa fa parlando di Dio il serpente? Toglie questo mio. Non dice il Signore tuo Dio, dice semplicemente Dio. toglie a Dio la tenerezza, toglie a Dio l'affettività e Dio sulle labbra del serpente diventa un nome astratto, universale, senza volto, senza storia. La prima tentazione che Gesù vince, non di quelle riportate, è di non perdere mai nel cuore questa parola, il mio Dio. Quella parola che il Signore ama così tanto da essere stata quella che ha chiesto alla Maddalena il giorno della sua risurrezione. Voglio sapere dov'è il mio Dio. Quindi la tentazione toglie sempre a Dio tenerezza, storia, abbraccio, carne, vicinanza, affetto, nuzialità. Rimane il Dio potente, ma scompare il Dio innamorato. L'insistenza del tentatore rivela che la posta in gioco è molto alta. Insomma, non si tratta delle, chiamiamole così, le tentazioni canoniche, quella sulle quali si è concentrata, talvolta anche ossessionata, certa spiritualità cristiana, il potere, le osservanze religiose, la sessualità. Si tratta di un'altra cosa. Che tipo di figlio essere? Che tipo di sposa essere? Che tipo per Gesù di Messia diventare? E in tutto questo anche che tipo di uomo? Non è esagerato dire che assistiamo in questo incontro a una nuova genesi dell'umanità. Questo è il libro della Genesi. Gesù viene tentato riguardo alla sua condizione di figlio, riguardo al modo in cui intende essere figlio, riguardo al modo di fidarsi, di amare, di credere in suo padre. Vengono ridisegnate le relazioni fondamentali, schematicamente, dell'uomo con se stesso e con le cose, dell'uomo con Dio, servire Dio o servirsi di Dio, la seconda tentazione, e la relazione dell'uomo con gli altri, sempre esposta ad essere una relazione di potere e di dominio. La prima tentazione. Se sei davvero il figlio di Dio, come l'ha definito la voce venuta dal cielo durante il battesimo, allora, ecco il suggerimento del tentatore, puoi sfuggire alla condizione umana. Non hai bisogno di dipendere dalla fatica del vivere, procurandoti il cibo con la fatica e con il lavoro. Puoi ricorrere semplicemente al tuo potere. In questo modo il tentatore suggerisce a Gesù di essere un messia facile, non della condivisione, ma della potenza. Non di fare qualcosa prima di tutto con gli uomini, di farlo al massimo per loro, anche se sarà difficile fare qualcosa per al di fuori di un reale contesto di condivisione. E non a caso riguarda il mangiare, perché anche nel cibo, questo spiega tutta la grande letteratura sapienziale che attraversa l'Antico e il Nuovo Testamento sul cibo, Dio ha messo una fondamentale evidenza che l'uomo è un essere di relazione. L'uomo non può produrre da sé il suo cibo. L'uomo non si autoalimenta. Dipende dalla creazione, Ecco perché, senza sacralizzare la creazione, come è avvenuta nella Laudato Si, si guarda la creazione dal punto di vista anche sacramentale. È quell'orizzonte che Dio ha affidato all'uomo perché, dipendendo dal cibo, ricordi che l'uomo ha dalla terra l'amore che lui dona alla terra, compreso il rispetto. Stabilire una relazione con la creazione è stabilire una relazione con il cibo. E quindi mentre l'uomo si prende cura della terra, l'uomo edifica se stesso. Trasformare magicamente le pietre in pane è ignorare la creazione, ma è soprattutto rincorrere il mito di un uomo sciolto da ogni legame, di un uomo non umile nel humus, ma di un uomo sciolto da tutto. Inoltre, dal rapporto con la terra dipende anche l'immagine di Dio. Israele nel deserto ha fatto esperienza della fragilità del cibo, della difficoltà di procurarselo, ed è stato tentato di valutare Dio a partire da questa condizione. Se Dio vuole che gli crediamo, allora ci dia il cibo, ci dia l'acqua, ci dia la carne, ci protegga dai nemici, ci difenda dagli scorpioni, dai serpenti, dalle malattie, dall'insicurezza. C'è sempre il se come parola chiave. Se tu sei figlio di Dio, e Israele, se tu sei Dio, allora liberaci. La cosa paradossale è che nel deserto Dio ha dato effettivamente al suo popolo queste cose, ma gliele ha date quando? Quando Israele era veramente incapace di procurarsele, e gliele ha date in quel momento perché si ricordasse questo: il padre non dimentica mai i suoi figli. Se anche una madre dimenticasse la sua creatura, io non ti dimenticherò mai, Israele. Tu mi accusi chiedendomi, ma il nostro Dio è in mezzo a noi, sì o no? E io ti rispondo dicendoti, quando tu ti senti abbandonato, io ci sono sempre. Quindi Dio dà il cibo, ma non lo dà a partire da un ricatto e da un dubbio, lo dà a partire da una fiducia e da una confidenza. E avere questo rapporto nei confronti del Signore, il maligno suggerisce un'ipotesi: tu sei affamato, tu hai fame, se Dio ti fosse padre, tu saresti già sfamato da Lui. O ti ha dimenticato o non si cura di te. Ecco, Gesù rifiuta di fare questa operazione, dicendo: non di solo pane vive l'uomo. Lui non sta dicendo, oltre al momento del cibo ci vuole anche il momento spirituale, oltre al momento del nutrimento mettiamo ogni tanto anche qualche momento di spiritualità, oltre alle tavole ben imbandite mettiamo anche qualche incontro biblico. Non è questo il significato. Il significato è un altro. Io non definisco Dio a partire da me. Io lascio che sia Lui a definire me a partire dalla sua fedeltà. Non di solo pane vive l'uomo, vuol dire non sarà mai il pane a suggerirmi l'immagine di Dio, ma sarà solo ciò che Dio mi dice a darmi la vera immagine di me. E questo un po' è una tentazione che avremo sempre nella vita. A partire dalla storia giudicheremo Dio. Quando, dopo aver fatto l'esperienza della sua munificenza, della sua generosità, quando sembra che Dio elargisca di meno, comincia subito il dubbio. Un dubbio che ha preso anche il re Davide: dove sono, Signore, le tue grazie di un tempo? Gesù non fa mai questo, nemmeno sulla croce. Gesù non ricava l'immagine di Dio a partire dal pane, Gesù illumina anche il cibo a partire dall'amore che Dio ha per lui. Non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio, vuol dire: non consegno a nessun altro di dirmi chi sono, se non alla voce fedele di mio Padre. Quindi ecco la tentazione. Noi cerchiamo di tirare Dio nei nostri schemi e Lui cerca invece di tirare noi nei suoi. Noi cerchiamo di derivarlo a partire dai bisogni, Lui invece vuole convincerci che i nostri bisogni sono a Lui noti prima ancora che li abbiamo espressi con le labbra. Il Padre vostro sa ciò di cui avete bisogno. La prima vittoria di Gesù: cercate prima di tutto il regno di Dio e il resto lo troverete lì dentro. Non ve lo troverete, vi sarà dato in sovrappiù. Il resto ve lo troverete lì dentro. Gesù fa questa operazione: mio Padre provvederà. È una delle parole più belle che nell'Antico Testamento esprimono la presenza di Dio. Quella che Mosè disse al popolo è proprio: Dio provvederà. Ma prima di lui chi l'aveva detta questa parola? L'aveva detta Abramo. Quando Isacco dirà: vedo la legna, e Abramo rispose: il Signore provvederà. Non è tutto qui naturalmente, però andiamo già alla seconda. Dopo questa prima vittoria di Gesù, l'avversario, abbastanza insistente e cocciuto, ma c'è una posta in gioco molto alta, infatti alla fine resterà disoccupato, vedete, tutti lavorano e istituiscono delle battaglie per il posto di lavoro, anche lui continua perché deve fare questo. Nella seconda tentazione: mostri chi è, faccia vedere che lui è Dio in mezzo al suo popolo, Dio in mezzo a noi, sì o no? Una delle richieste più insistenti che Gesù ha dovuto sopportare è quella espressa sempre da Matteo al capitolo 12: mostraci un segno dal cielo e crederemo. Vi è qui la suggestione che se Gesù diventa un Messia, delle immagini, delle cose visibili, il regno di Dio sarà un'impresa molto facile. Il Tempio, il luogo della religione. Qui avviene la tentazione somma. La promessa di protezione: egli darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutti i tuoi passi, sulle loro mani ti porteranno, non inciamperà nella pietra il tuo piede, sembrerebbe che sulle labbra del tentatore sia un invito alla confidenza più grande. Buttati, puoi sempre contare sulle braccia che ti accolgono. Non è forse questo che caratterizza i bambini? Oltretutto Gesù che dice: tornate come loro. È l'occasione più bella che hai, dice il maligno al Signore. Ti butti e permetterai anche a Dio di fare vedere la sua fedeltà e tutto sarà più facile. Gesù gli risponde semplicemente: non tenterai il Signore tuo Dio. Che cosa sono i segni? I segni non sono dati per una fede facile. I segni non sono dati per sollevare dalla fatica del credere. I segni sono dati per invitare a credere ancora di più. Di fronte a un segno, l'uomo deve restare insaziabile. Di fronte a un segno che riceve da Dio, l'uomo dovrebbe ragionare dicendo: ho visto e credo. E invece la tendenza è un'altra: poiché hai fatto questo segno, fanne anche un altro. E quando i segni non corrispondono più alle attese dell'uomo, allora si giudica Dio, lo si dichiara inutile, lo si dichiara ingombrante fino ad abbandonarlo. Gesù ha parlato di segni, sì, ma di uno solo, il segno di Giona, che è il suo mistero pasquale. Ed è un segno molto particolare, un segno che ha dell'incredibile, che Dio possa dissanguarsi per amore dell'uomo. Eppure, chi legge questo segno, come fece Giovanni sotto la croce, dice: ho visto la gloria di Dio. La gloria era la promessa fatta ad Abramo, ad Adamo. Vedere la gloria nella croce significa vedere il vero volto di Dio, vedere la sua affettività, vedere la sua carnalità, vedere la sua tenerezza, vederlo anche come il vero pane disceso dal cielo. Non come quello che il tentatore suggerisce, ma come quel pane che dà la vita, quella eterna, che è la stessa vita di Dio. Gesù rifiuta di chiedere il segno perché, avendo Dio come padre, non ha bisogno di segni, gli basta la fede in Lui e la fiducia in Lui, e da quello deriva tutto il resto. Quindi, quando siamo davanti a quell'atteggiamento che la Scrittura chiama tentare il Signore, vuol dire semplicemente questo: la pretesa di verificare, di giudicare secondo i propri criteri che Dio sia Dio. Ma quando facciamo così, siamo candidati alla delusione. Un Dio che abbia le mie misure è un Dio che mi delude, senza tenere presente l'ultima cosa, che la differenza fra il Dio che ci ha rivelato Gesù Cristo, il Dio della Scrittura, e l'idolo, che non a caso ha la radice greca del verbo orao, vedere, è la visibilità. L'idolo lo vedo, lo porto con me, lo cucio nel vestito, l'idolo lo uso, lo manipolo, ma per vedere Dio c'è solo un modo: ascoltarlo. L'ascolto è la vista per il credente e non lo sguardo. Anzi, l'idolo ha questa caratteristica: si fa vedere e quando si rivolge a lui una parola resta muto. Hanno bocca e non parla. Quando si cerca la relazione, quella che dà vita, l'idolo esaurisce tutto nel farsi vedere, ma non parla, non comunica, non dà vita, non dà relazione, non annota una storia. E questa è la delusione. In questa seconda vittoria di Gesù, il Signore ci cautela contro ogni delusione. E infine l'ultima tentazione. Dopo che sono state sconfitte le altre due insidie, ecco, questa volta Gesù è condotto su un alto monte, dal quale contempla la terra e tutto ciò che in essa c'è. Qui una domanda: costava così poco una riverenza? Fin dei conti, qui il diavolo fa anche tenerezza. Ha la mania di fare Dio e sta cercando chi gli renda culto. Che cosa costava una genuflessione, la tentazione insidiosa? Perché in cambio di tutto che cosa chiede? Se mi adorerai. Però ecco l'importanza dell'adorazione. Quando Papa Benedetto spiegò il suo vero significato, ci fu scandalo, perché il Papa parlò del bacio. E non del bacio sulla guancia, del bacio intimo che si danno gli innamorati. Perché, spiegò Papa Benedetto, adorare viene dal latino os oris, la bocca, ad orem, ad oro vuol dire accosto la mia bocca a quella di un altro. L'adorazione non è allora una genuflessione, L'adorazione è toccare la carne di Dio. L'adorazione è lasciarsi toccare, ecco perché Gesù nei suoi miracoli tocca sempre, nella maggior parte, proprio per dire che quando tocchi il Dio che è così prossimo, in Lui puoi sentire la tua carne, e allora è il Dio vicino. La nazione più beata, ricorre nell'Antico Testamento, è Israele, perché quale altro popolo può mai dire Dio è così vicino a noi, ogni volta che noi lo invochiamo? L'adorazione non si riferisce alla divinità, si riferisce ad una divinità vicina, carnale, impastata con la nostra storia. Allora quella genuflessione proposta dal maligno cosa avrebbe voluto dire? Svestiti della carne degli uomini, è troppo pesante per te. Svestiti delle miserie umane, non si addice alla tua divinità. Ma Gesù, di fronte a questa alternativa, o diventare un servo di Satana o restare un figlio di Dio, non ha dubbi, sceglie la seconda. E lo fa dicendoci: quella carne che io porto, la carne dei miei fratelli, non è per me un peso. Questa carne è la Chiesa, è il corpo del Signore. E di conseguenza, il rifiuto di quella genuflessione, quindi il rifiuto di abbandonare la sua sposa, il Signore Gesù la vive come questa vittoria. Ricordandoci una cosa: la proposta del maligno era diventa ricco senza i tuoi fratelli. La scelta di Gesù è sarò ricco solo con loro. E qui probabilmente anche rivolto alla prima comunità c'era anche un invito: la ricchezza è iniqua non quando è posseduta, ma quando non è condivisa. Ecco il rifiuto di Gesù. Gesù non rinuncia alla ricchezza, lo vedremo nella conclusione del Vangelo. Rinuncia a troppo poco. Tra godermi io la ricchezza e godere del godimento che ne avranno coloro a cui la darò, i miei fratelli, scelgo la seconda, perché è un godimento ecclesiale e non il godimento egoista. Vorrei leggere solo una frase molto chiara di Enzo Bianchi, comunità di Bose. Chi tiene in mano le ricchezze di questo mondo è il demonio. E dunque, chi accumula ricchezze, accumula, anche a fin di bene, e non le condivide, non le depotenzia dall'arroganza insita in esse, lo voglia o no, è un amministratore di Satana. Non sembri troppo radicale. Gesù ha fatto questa scelta. Non voglio godere di una ricchezza che mi viene consegnata dall'egoista. Voglio godere la ricchezza insieme ai miei fratelli, costi anche non dare loro qualcosa, ma dare loro me stesso. Perché qui si consuma la scelta di Gesù di non essere il Messia del successo, ma di essere il Messia umiliato e crocifisso. E la definitiva parola: adorerai il Signore Dio tuo e a Lui solo renderai servizio. C'è una dipendenza che crea schiavitù. Dipendere significa restare nudi, come è accaduto alla coppia nell'Eden. Ma c'è una dipendenza, ed è quella dell'amore, che crea libertà e sempre nuovo desiderio. Dipendere da Dio e non dipendere da Satana può condurre su strade incomprensibili e misteriose, ma una cosa è sicura: crea libertà e con essa godimento. E qui bisognerebbe ripetere una parola frequente nell'Antico Testamento, che trova la sua formulazione nel Salmo 33. Gustate e vedete. Il vedere è successivo al gustare. Non si vede Dio senza gustare. E non si vede Dio al di fuori del dono che Dio ha fatto di sé. Il pane che dona la vita eterna, che è l'Eucaristia, che è il dono di Gesù. E allora adesso concludiamo, anche per portare, direi, l'esito di questa giornata nella preghiera e nella adorazione. È comprensibile, alla luce di queste sommarie osservazioni, come proprio nella preghiera dei figli di Dio, il Padre nostro, venga consegnato l'esatto rovesciamento delle tentazioni. Gesù ci ha insegnato a dire Padre nostro, rispondendo, quindi relazionandoci in modo responsoriale a quel mio popolo. Tu sei mio figlio, figlio mio. Sia santificato il tuo nome contro ogni idolatria, contro l'idolatria di noi stessi. Gesù ci ha insegnato a chiedere che solo il nome di Dio sia santificato. Adorerai il Signore tuo Dio, Lui solo amerai. Santificare il nome nella mentalità semita, non è un'indicazione anagrafica. Il nome indica la pienezza della persona. Gesù ha detto, andate nel mio nome farete, nel mio nome otterrete. Ecco, allora santificare il nome di Dio non significa fare i complimenti alla santità di Dio. Significa entrare, lasciarsi travolgere nell'amore di Dio. Poi, sia fatta la tua volontà, che andrebbe detto non con la rassegnazione dell'inferiore nei confronti del potente. Siccome tu comandi, e allora sia fatta, non è diversamente possibile, la tua volontà. Va detto con il desiderio. Vorrei che la tua volontà accadesse. Di tutte le volontà possibili, vorrei che fosse la tua quella che accade. Non sono schiavo di un Dio potente e dunque sia fatta la sua volontà, ma che la tua volontà avvenga, che è una delle preghiere che più di tutte Dio gradisce. Si compia per me quello che è il tuo volere. Desiderare che si compia la volontà di Dio è la maturità della vita cristiana, perché l'atteggiamento veramente fanciullesco, quello che Gesù ha ricordato essere condizione per gustare il regno dei cieli. Contro ogni pretesa di strumentalizzare Dio, contro ogni pretesa di una fede facile, miracolistica, contro ogni desiderio che Dio esegua i nostri ordini, Gesù ci ha insegnato a chiedere che la sua sia compiuta. Non tenterai il Signore tuo Dio. Adesso è chiaro cosa vuol dire. Gesù dice, ma se Dio è mio Padre, non ho bisogno di metterlo alla prova. Non ho bisogno di esigere da Lui delle credenziali. È mio Padre ed è mio tutto. Che bisogno ho di chiedere? O è vero che è Padre, o altrimenti? Quindi, non tentare Dio è l'atteggiamento del perfetto figlio. Non chiedo nulla se non la tua. E anche Gesù nel Getsemani ha conosciuto questa lotta, eh? L'ha conosciuta, è stata non in dolore, ma alla fine che cosa ha detto? Però io voglio che accada la tua. E non sta mentendo, è un dialogo fra due libertà. La supplica di un padre che dice: porti a me a casa i tuoi fratelli, se non ci vai tu, nessuno indica loro la via, perché tu sei la via. E Gesù che dice: sì, la tua volontà è quella che io scelgo. Questo significa non tentare il Signore, nostro Dio. Ci basta sapere che è Padre. Quella bella preghiera di Carlo Carretto ne è una traduzione. Padre mio, mi abbandono a te. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Ecco la terza, che adesso poi nell'ordine dei primi era la prima. Contro la tentazione di fare del bisogno il criterio con cui giudicare Dio, Gesù ci insegna a chiedere a Dio ciò di cui abbiamo bisogno, ma a chiedere con l'affetto dei figli, non con la pretesa di quelli che trattano Dio come un distributore di grazie. Se sei figlio, chiedi tutto quello che vuoi. Ecco la promessa di Gesù. Qualunque cosa chiederete nel mio nome, Egli ve la darà. Vuol dire questo: se siete come me, veramente figli del Padre, non solo avrete ottenuto tutto, ma avrete anche imparato a chiedere. Perché è l'essere figli che fa nascere le richieste. Finché non si è figli, si può essere mercenari e si può essere anche pretenziosi nei confronti di Dio, fino ad arrivare a credere che si possa insegnare a Dio il mestiere di essere Dio. Se sei figlio, sai già quello che credi. In questo senso, l'invito di Gesù: cercate, prima di tutto, il regno di Dio, e dopo anche le richieste le troverete lì dentro. Allora, la conclusione qual è? Solo una brevissima parola. Gli angeli lo servivano, il demonio lo lasciò, non c'è più niente da fare. Ha scelto di essere figlio di Dio. Il maligno ha sempre lavoro quando ci sono dei figli da non far crescere, in quella che Paolo chiama la statura del figlio perfetto, la statura dell'uomo perfetto. Quindi il tentatore attenta alla nostra figlialità. Questa è la tentazione. Solo questa. Tutte le espressioni sono conseguenza di questa. Il tesoro che gli fa gola è il nostro essere figli, i nostri nomi scritti nei cieli, cioè nel cuore stesso di Dio. La vittoria di Gesù è avere scelto di essere figlio, di non avere una parola prima di quella che Dio dice a lui. Ecco la regola. Noi non possiamo derivare Dio dalle nostre parole, ma possiamo conoscere, perfino amare noi stessi, a partire dalla parola che Dio ci dice. E la parola che Dio ci dice è sempre quella: mio figlio sei tu. Oggi, nell'oggi eterno della sua carità, io ti ho generato. La conclusione è anche un pochettino ironica da parte di Matteo. Gli angeli lo servivano. Quindi, che cosa ha avuto Gesù? Ha avuto esattamente di essere quello che è il figlio di Dio. Gli angeli esprimono la divinità. Ora, se dopo che Satana se n'è andato sconfitto e disoccupato, ora gli angeli fanno vedere quello che veramente Gesù è, il figlio amato, a cui il Padre ha dato una gloria non inferiore alla sua. E qui fate un collegamento con la preghiera di Gesù in Giovanni 17. Quella gloria che tu hai dato a me, la gloria era il dono fatto ad Abramo, ad Adamo, tu adesso dalla anche a loro. Vabbè, Giovanni 17. Quella gloria che tu hai dato a me, adesso, Padre, papà, dalla anche a loro. Perché questo è il tuo disegno fin da prima della creazione del mondo. E adesso, per concludere, facciamo un salto alla finale del Vangelo di Matteo, dove Gesù dice, inviando i suoi in missione, mi è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Quindi il Signore il potere lo ha avuto. Il Signore tutte le proposte del maligno le ha avute ancora di più. Gesù, a differenza di Adamo, non si è accontentato del troppo poco. Gesù ha veramente voluto tutto, ha voluto Dio, ha voluto il Padre. Per questo mi è stato dato ogni potere, in cielo e sulla terra. Sulla terra tutti i regni sono miei, diceva Satana. Mio è tutto quello che vedi e io lo do a chi voglio, sulla terra. Ma il potere dei figli di Dio è ancora più grande, raggiunge i cieli, cioè raggiunge il cuore del Padre. Papa Francesco, Satana è un cattivo pagatore, sempre ci truffa, sempre. Non parlate con lui. Se vi rivolge la parola, rispondete con la parola di Dio. Allora, per concludere, portiamo adesso in adorazione le nostre tentazioni. Portiamo nell'adorazione la nostra storia, i nostri bisogni, le nostre ferite, le nostre delusioni, le nostre sofferenze, i nostri dubbi, il nostro buio, i nostri sospetti. In questa vittoria di Gesù c'è uno spazio aperto in cui entrare. Gesù non ci ha lasciato un esempio, Gesù ci ha lasciato se stesso e vincitore. Vincere con Lui, ci ricorda San Paolo, in queste cose siamo più che vincitori, significa vivere come figli. E quindi, buon cammino, cuore generale.